Bene. Allora, abbiamo visto ieri, siamo arrivati abbiamo visto la questione degli status che diventano da ascritti acquisiti, che liberano enormi potenzialità che forse però avremmo dovuto gestire con un po' più di attenzione, perché come abbiamo visto il problema della scelta poi diventa un problema pregnante. E abbiamo visto che su questa logica di status modificati si fonda il passaggio a quella che viene chiamata modernità. Per certi versi potremmo definire la modernità come il tempo degli status acquisiti. E quindi il primo momento nella storia dell'umanità, e bisogna sottolinearla sta cosa perché altrimenti non ne apprezziamo appieno la portata, in cui l'essere umano è almeno in parte svincolato dal fatto della nascita. Che vi ricordo, come abbiamo accennato ieri, in tutte le culture ci insegna l'antropologia, è un fatto cruciale, perché noi abbiamo ridotto la questione, e lì credo che sia una delle grosse colpe della nostra cultura, no? Abbiamo ridotto la questione della nascita a un ovulo e uno spermatozoo che si intercettano, e quindi adesso vediamo costantemente questi che fanno l'inseminazione, no? Delle scene scientificamente interessanti, ma da un certo punto di vista anche piuttosto deprimenti, e abbiamo completamente perso di vista il fatto che la nascita rimane un evento che per noi non è così facilmente spiegabile. E per tutte le culture che hanno un minimo di sensibilità al mistero, un minimo di sensibilità alla complessità della vita, resta un fatto cruciale. Tant'è che tu sei definito dalla tua nascita, e questa è l'idea di status ascritto. Il momento in cui nasci, il giorno, quindi ricordate anche l'astrologia, per esempio, tutti i prodigi, tutte le attenzioni che vengono riservate all'osservazione dei fatti, no? I nomi che vengono scelti per qualcosa che è accaduto al momento della nascita, insomma, c'è tutta un'enorme cultura che ruota attorno a questo fatto pivotale per certi versi della nostra cultura. Ecco, tutte queste culture sanno questo discorso, noi no. Certo. Da un punto di vista anche minimo oggettivo dobbiamo riconoscere che essere in qualche misura condannati dalla propria nascita è un problema, ovviamente, no? Però, come sempre, probabilmente avremmo dovuto ragionare su un fatto di misura. Anche perché, e qui apro e chiudo una breve parentesi, noi parliamo tanto di affrancamento dalla nascita, ma poi nei fatti vediamo perfettamente che questo affrancamento è ben lungi dall'essersi verificato. Nel senso che noi continuiamo ad oggi ad avere una percentuale notevolissima di persone che fanno il lavoro dei genitori, che vengono in qualche misura accoppiate e guidate dai propri genitori, sia da un punto di vista di responsabilità, di comprensione, di coscienza che di economia per tutto il lasso della vita, che non fanno certe scelte perché vivono in un contesto specifico che per loro è più importante di altro. Insomma, quindi che quest'idea che aver trasformato gli status da ascritti ad acquisiti ci abbia in qualche misura totalmente affrancato dal fatto della nascita è tutto da discutere. Però, perlomeno dal punto di vista del diritto, ciò è vero, ovvero sia oggi non siamo più tenuti ad avere la stessa religione dei nostri padri, non siamo più tenuti a fare lo stesso lavoro dei nostri padri, non siamo più tenuti a vivere sulla stessa terra dei nostri padri, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, come abbiamo visto, è un portato, ovviamente non soltanto perché è chiaro che i processi culturali che hanno portato a questo erano molto ramificati ed ampli, però è anche vero che il fattore scatenante è stato la rivoluzione industriale. Quindi l'esigenza improvvisa di dover supplire una manodopera, una forza lavoro che non c'era, che non ci sarebbe stata secondo il sistema precedente, e quindi il primo scardinamento. Dal primo scardinamento il resto segue. Da una parte abbiamo visto segue, vale per gli operai perché loro vengono di fatto, come dire, rigenerati da un punto di vista di status, ma vale anche per i datori di lavoro, perché i datori di lavoro si trovano improvvisamente un potere in mano che non ha una forma di riconoscimento sociale. O meglio, una forma in qualche misura riconosciuta e fondata sul sistema di valori precedente. Laddove hanno una forma di riconoscimento del loro potere e del loro prestigio diretta, empirica. Perché? Perché il momento in cui un protocapitalista sceglie un luogo dove impiantare la sua azienda, la sua fabbrica, di fatto distingue quel luogo in modo significativo da tutto il vicinato. Quel luogo diventa potenzialmente una metropoli. Perché quel luogo avrà bisogno di una serie di cose che fino ad allora non c'erano. Avrà bisogno di una struttura viaria di un certo genere, avrà bisogno di rifornimenti, magnifico, di rifornimenti di materie prime e di, come dire, di energie che al momento non ci sono. Vedrà affluire una massa di persone del tutto in attesa, come dicevamo ieri. Il fenomeno dell'urbanizzazione è strettamente collegato al fenomeno dell'industrializzazione. Quindi, come vedete, l'industrializzazione non ha un valore solamente in quanto fenomeno economico. L'industrializzazione è una modifica del panorama demografico e sociale assoluta. E oltretutto, vi faccio presente, visto che stiamo alla magistrale, riflettete, è anche il fondamento della mistica dell'industria con la quale viviamo ancora noi oggi. Perché a quel tempo è vero che l'industria non aveva nessun tipo di attenzione, manco sapeva che voleva dire inquinare, chiaramente, quindi non è che possiamo dare loro la colpa, no, anche se credo che a un certo punto magari se ne accorga che sta facendo nero tutto intorno e magari un minimo potrebbe porsi il problema, però mo, non voglio andare a sindacare i nostri avi, però di fatto il problema centrale è questo. Loro quando aprivano una fabbrica cambiavano la realtà da così a così. Perché? Per l'afflusso delle persone, per l'indotto, per le infrastrutture, per la dimensione, per la ricchezza che girava. Insomma, di fatto avere una fabbrica a quel tempo era ciò che poteva fare la differenza tra morire di fame ed essere invece benestanti. C'è poco da dirlo. Il problema è, vale ancora oggi questo discorso? No. Semplicemente no. O perlomeno vale molto meno. Vale molto meno perché quelle fabbriche, per la tecnologia dell'epoca e per tutto il resto, erano di fatto stanziali. Cioè, una volta l'avevi aperta, poi dopodiché eri comunque, no, costretto a rimanere lì. Per cui se c'era qualcosa che non andava, c'erano i picchetti, c'erano gli scioperi, bisognava parlarne, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi la fabbrica la sposti in una settimana e credo di andarci pure abbastanza comodo. Quindi, no, a che pro? Quando tu questa fabbrica di fatto porta poco, poca ricchezza in un posto e preleva molte risorse. Quindi la mistica dell'industrializzazione oggi non vale più. Ed è un aspetto sul quale noi non ci concentriamo abbastanza, continuiamo a fare carte false, continuiamo a creare regimi specifici, continuiamo a non valutare come dovremmo gli impatti ambientali, quindi ovviamente è connesso come discorso, in nome di una ricchezza che poi di fatto non c'è. Quello è il problema. Capite? Una ricchezza che non è la stessa sulla quale si basa tutta quanta la retorica del mondo del lavoro e dell'industria. Quindi questa è una cosa che varrà la pena di riprendere con calma quando andremo a...
Anche
Dimmi.
perché magari la ricchezza che diciamo, si produce oggi non è tutta quanta quantificabile immediatamente, nel senso che il fatto che una industria si possa spostare in una settimana comporta anche che questa stessa industria, che non si chiama più industria poi, produca un qualcosa che senza dare accezioni negative o positive, ma non sia proprio immediatamente percepibile anche. Quindi che cos'è anche il valore di ricchezza
Assolutamente, ma è vero però
significato?
purtroppo che la retorica sulla quale si è costruito tutto questo discorso è una retorica che spesso e volentieri tende a minimizzare e a nascondere degli impatti che invece sono significativi. Per esempio, il problema di internet, no? Internet, tutti acclamano internet perché? Perché è verde, è immateriale, non sporca, non inquina. Cazzate colossali, perché i server consumano tanta di quell'energia che ce ne rimetteresti 6-7 di industrie del vecchio genere. Rispetto a quelli che vengono utilizzate e non lo sa nessuno. Cioè la traccia di internet noi pensiamo che non ci sia, no? C'è e
Una
come?
cosa che mi si
Però è fuori dalla nostra esperienza diretta ed è questo uno dei punti che è interessante cominciare a mettere a fuoco perché un po' vi darò due o tre saggi che ho scritto io sull'argomento, un po' lo trovate anche in Goldman, ma uno dei grandi problemi qual è? Che noi non siamo, lui dice fisiologicamente, neurologicamente, direi io anche da un punto di vista di capacità di esperienza, non siamo equipaggiati a riconoscere la minaccia dell'inquinamento ambientale. Cioè noi siamo equipaggiati a riconoscere delle minacce molto più immediate, la fiera che ti assale con le zanne sbavanti, il terremoto che ti fa tremare la terra sotto i piedi, l'incendio, cioè tutta una serie di cose che hanno una loro evidenza e una scala in qualche misura gestibile, ma lento rilascio di materiali velenosi nell'aria, il lento rilascio di materiali velenosi nelle acque, il campo elettromagnetico del quale ad oggi non abbiamo idea di che cosa ci faccia, perché questo bisogna saperlo purtroppo, noi parliamo come se fosse tutto normale, ma viviamo immersi in wifi costantemente e non abbiamo idea di che cosa possa farci il wifi. Vaga, manco lontana, proprio non lo sappiamo. Quindi, no? Ecco. Allora, ecco, tutto questo noi non siamo equipaggiati a riconoscerlo, a meno che qualcuno non ce lo insegni, non ce lo spieghi, non ce lo faccia entrare in testa a martellate, ma noi siamo anche peraltro molto, come dire, propensi a non volerle ascoltare queste voci, perché l'essere umano io credo che possa essere definito anche principalmente come colui che è il maestro del non tener conto di quello che non gli piace. So se io spesso riporto una cosa che mi ha colpito da sempre, anche se ormai è un po' datata, ma vi ricorderete che qualche anno fa i pacchetti di sigarette improvvisamente cominciarono a riportare tutta una serie di minacce, fotografie, eccetera, no? E che cosa fecero i fumatori? Smisero? No, comprarono dei portapacchetti di sigarette dove c'erano delle donne nude. Facile. Per cui non solo continuo a fumare, però ho anche il piacere di vedermi una donna nuda. Le minacce non servono a niente. Perché questo purtroppo ha a che fare con quello che vi accennavo ieri, noi siamo razionali fino a un certo punto e secondo me lavorandoci anche sopra, tendenzialmente noi non siamo razionali, noi tendiamo ad altro, ci comportiamo su altri criteri, preferiamo come quelli che non vogliono farsi l'analisi per non sapere di star male. Sono scelte che uno può anche capire, ma non sono certo razionali, evidentemente, no? Quindi è evidente che noi ragioniamo in altri modi. Ragioniamo in qualche modo in un modo magico, e questo è un tema che sarebbe molto interessante da prendere in considerazione prima o poi, no? Perché? Perché pensiamo che appunto non sapendo qualcosa di fatto la escludiamo dall'esistente, la cancelliamo, la rimuoviamo, ed è un pensiero ingenuo nella migliore delle ipotesi, perché di fatto poi, no? Il fatto che tu abbia qualcosa non è che se fai finta che ce l'hai cambia, ce l'hai e te la tieni, anzi, peggiora, però la gran parte si comporta così. Si gira dall'altra parte, mette la testa sotto la sabbia, articola una serie di giustificazioni più o meno condivisibili, non so se vi ricordate Pareto e la teoria delle azioni logiche e non logiche, ne parete no così a occhio, questa toccherà farla perché è geniale, devo dire. Ad ogni modo, insomma, ecco, di fatto succede questo, però chiuso l'inciso per il momento, intanto ci torneremo. Torniamo alla nostra fabbrica. Allora, all'inizio la fabbrica, abbiamo detto, fa quello che promette, ovvero sia cambia il destino di intere regioni. Capite chiaramente che queste intere regioni che vengono beneficiate, si vedono beneficiate da questo tipo di operazioni, sono le stesse regioni che peraltro pagano dei dazi e delle tasse sempre meno sensate al nobile di turno che è quello che le sta gestendo, no? Quindi abbiamo da una parte il protocapitalista che porta effettiva ricchezza, porta effettivi processi, cambiamenti, eccetera, e dall'altra abbiamo un nobile che sarebbe quello che avrebbe invece il prestigio, che cosa fa? Che spende tutto quello che ruba al suo territorio a Versailles insieme al Re Sole, in vestiti, feste, eccetera, quindi senza mai reinvestire nulla, salvo casi ovviamente sporadici, ma esistenti anche come al solito. Però diciamo che il trend generale è quello dello sciupio vistoso dalla parte dell'aristocrazia e dal prestigio concreto da parte dei cosi, dei protocapitalisti, i quali però stanno nel terzo stato. Contano come il due de briscola. Quindi, da una parte, il prestigio conquistato sul campo ma non riconosciuto formalmente. Dall'altro, l'esigenza di una serie nuova di comportamenti, perché questo noi dobbiamo tenerlo presente. Cioè, quando parliamo di industrializzazione, noi parliamo di cambiamenti epocali. L'industrializzazione, sin dall'inizio, implica coordinamento, quindi implica organizzazione. È lì che comincia il processo di razionalizzazione di Weber, perché c'è bisogno che le fabbriche lavorino a ciclo continuo e che quindi abbiano un afflusso costante di materie prime, di energia, di sistemi per rimuovere quello che è prodotto, di sistemi per togliere i rifiuti. Tutto questo deve essere costante, non è che ti ricordi un giorno fai, poi lasci perdere, sei mesi non se ne parla più, poi oddio dovevo. No, quindi questo che vuol dire? Vuol dire che tu devi cominciare a orchestrare dei modi per coordinare traffici a livello sempre più ampio, direi globale. Questo cosa significa? Significa che cominciano a esistere delle tabelle di marcia che si coordinano, cominciano a chiarirsi e connettersi i calendari, si comincia a contare sempre di più sull'orologio che era stato scoperto insieme pure lui verso metà 600 da quelle parti, insieme a tutto quello che abbiamo detto ieri per la rivoluzione scientifica, ed è uno degli oggetti più significativi per il cambiamento culturale, no? Saprete forse che Cipolla, Carlo Cipolla, che era uno storico brillantissimo, ha scritto delle cose bellissime, ha scritto un testo sull'importanza dell'orologio per la cultura moderna, cioè l'orologio è il modo attraverso il quale noi ci coordiniamo col resto del pianeta, no? Pensate soltanto quando vedete un film, un serial d'azione, tutti quanti, ok, pronti, coordiniamoci, pa, che fanno? Tutti con l'orologio alla stessa ora. Quello è il modo, lo strumento è quello. Quindi l'orologio porta con sé queste caratteristiche di potenzialità d'organizzazione, di coordinamento, di connessione, e sono delle logiche evidentemente che hanno senso all'interno dell'economia. Ricordiamoci che fino ad ora l'economia non è affrancata dal resto delle attività politiche. Quindi noi dobbiamo ricordarci questo per capire bene questo processo, che di fatto noi assistiamo nello svilupparsi della modernità e comunque della cultura occidentale, mi raccomando la cultura occidentale perché per molte altre culture questo non è vero, ma per noi sì, a cosa? Ad un affrancamento consecutivo di sfere di significato. Noi abbiamo inizialmente un modo di concepire e comprendere il mondo che è religioso. La chiave interpretativa della realtà è la religione. Come abbiamo visto fino a ieri, fino al 1500 di fatto questo vale, anche se Machiavelli aveva cominciato a parlare a favore del politico qualche tempo prima, se vi ricordate, no? Però, insomma, capite, vedete che siamo più o meno a una svolta. Che succede? Che con l'esaurirsi della religione come forza immane che doveva essere precedentemente, si affranca cosa? Il politico. Politico che in certi sistemi era già affrancato sin da prima ed era privo di contatti col sacro. Ad esempio in India, come saprete, il principe non ha nessun potere sacrale, non è in grado di officiare alcuna cerimonia, ci sono i bramani che si occupano di questo e i principi di, che non mi ricordo come li chiamano, Kshatriya, può darsi, mi ricordo, ad ogni modo, che badano al temporale. Ed era una distinzione che esisteva anche presso di noi, fin quando con Papa Gelasio e tutta un'altra serie di cose le due sfere vengono a collidere e si crea un discreto problema dal nostro punto di vista, no? Però il punto qual è? Questo, che il politico si affranca dal religioso e comincia ad avere una sua propria logica, ad avere delle sue proprie esigenze, no? Come sappiamo col principe di Machiavelli, questo è il punto della questione ed è anche il punto nel quale in qualche modo si formula per la prima volta la famosa azione razionale rispetto allo scopo, no? Il fine giustifica i mezzi. Però ovviamente questo non è che accada, che Machiavelli scrive il libro e tutti ok, lo facciamo così, ci sono i suoi tempi, c'è bisogno di un sacco di cose, e man mano che il politico si affranca, per tutta un'altra serie di processi e di coincidenze che abbiamo in parte citato ieri, comincia a prendere forma un'altra sfera di significato, che è l'economico. Però fino ad ora l'economico è all'ombra del politico, tant'è che le decisioni economiche vengono prese dai politici per motivi che non sono economici. Boicottaggi di traffici internazionali, assalti a certi convogli, a certe cose, vengono fatti nella logica della politica, non dell'economia. Quindi si boicotta per esempio il commercio con l'Olanda pur di piegare l'Olanda a un patto politico, non un patto economico. Ma è ovvio che il boicottaggio del commercio con l'Olanda ha delle forti ripercussioni su quelli che dovrebbero fare quel commercio. Non è semplicemente un gesto politico, è anche un gesto economico. Lo stesso lo vediamo noi oggi, no? Boicottiamo tutti quanti, ok, ci sono una serie di restrizioni al traffico con la Russia. E tutti noi facciamo, ok, benissimo, basta trafficare con la Russia, no? Se andate a vedere trovate che tutti hanno trovato dei modi, o perlomeno hanno cercato di trovare dei modi per aggirare questo coso, perché? Perché quello è un boicottaggio politico. Ma l'economia non ha nessun interesse a non trafficare con la Russia o con la Cina o con la Corea del Nord, perché l'economia queste cose non le vede. non sono sue. Non so se questo è chiaro. Allora, oggi l'economia più o meno fa quello che gli pare alla faccia della politica. Al tempo era la politica che faceva quello che gli pareva alla faccia dell'economia. E l'economia aveva bisogno di affrancarsi. Tant'è che le formulazioni del primo, diciamo, la forma classica dell'economia a cui si è rivolto con criticamente Marx, è di fatto, secondo me, anche estremamente polemica, anche estremamente caricato come discorso, soprattutto quello della famosa mano invisibile del mercato, che immagino avrete sentito nominare. È evidentemente uno che la spara fortissima per cercare di portare a casa qualche risultato, ma nessuno, Adam Smith, non avrebbe mai pensato che in effetti potevano non esserci regole e che il mercato sarebbe stato in grado di auto regolarsi in modo lineare e perfetto da solo, perché mica era cretino Adam Smith, noi sì, perché dopo Adam Smith noi continuiamo ad oggi a sostenere, nonostante qualunque segno contrario, qualunque manifestazione empirica contraria ormai ne abbiamo a libri, che, scusatemi, continuiamo a sostenere che, o continuano a sostenere che il mercato è in grado di autoregolarsi. Allora, dicevamo quindi che il discorso della mano invisibile è un discorso palesemente polemico, palesemente mirato alla logica del chiedo 3.000 per ottenere 500, perché questo è il conto e la situazione era questa. Stavamo dicendo che l'affrancamento dell'economico dal politico avviene con dei ritmi e delle modalità un po' particolari e che la gran parte della teoria economica iniziale è, come dire, volta a liberarsi dall'ingerenza politica, ingerenza dei re, dei vari nobili e di tutti i dazi e le cose che c'erano in quel periodo. Vi dico solo che quando, mi pare, Re Sole deve costruire una flotta nel mare del nord, pur disponendo di enormi ricchezze in termini di legname, compra il legno dai paesi baltici. Perché gli sarebbe costato talmente tanto tempo e fatica riuscire a far passare il legno della Francia del Sud per farlo arrivare in Francia del Nord, che gli conviene andare a comprare da un'altra parte, tanto per darvi un'idea di come doveva essere la situazione lì, no? Allora, come capite che questo è un problema nel momento della, come dire, razionalizzazione forzata che segue all'apertura delle fabbriche, perché le fabbriche non possono permettersi di pagare i dazi, far arrivare i legni con 60 giorni, 6 mesi, 8 mesi di ritardo, le fabbriche hanno bisogno di un flusso continuo. Quindi questo attrito tra la nobiltà, diciamo, quello che era il top della stratificazione sociale secondo il vecchio ordine di valori, e quello che sta diventando il top della stratificazione sociale da un punto di vista empirico, quindi i protocapitalisti, i mercanti, eccetera, porta in qualche misura alla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese da questo punto di vista è uno spartiacque, no? Non è casuale che in quel periodo le rivoluzioni si susseguono, la rivoluzione americana, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese è in continuo, però è vero, per certi versi lì c'è un cambiamento enorme di valori, di modi di pensare, di modi di stimare, di modi di inquadrare il mondo. Fino ad allora vedevamo il mondo con una certa ottica, come abbiamo visto, focalizzata sul valore della nascita. Da allora in poi vediamo il mondo focalizzato sul risultato che sei riuscito a ottenere durante la tua vita. E questo chiaramente purtroppo porta a cosa? A un piuttosto significativo divorzio dall'etica, perché finché ti ricordi che c'è anche un modo per ottenere risultati, magari può valere come discorso, ma quando tu cominci invece a tesaurizzare il risultato e basta, apri la strada a tutta una serie di comportamenti che possono essere censurabili, possono essere devianti e possono essere disfunzionali, che è più o meno quello che a cui assistiamo noi oggi. Quindi abbiamo visto che queste benedette fabbriche generano un contraccolpo in termini, generano delle ripercussioni non soltanto economiche, non semplicemente economiche, e vorrei far presente che di fatto non c'è nulla di soltanto economico. Questa è un'altra delle cose che ci raccontiamo noi, ma non esiste alcun tipo di comportamento che può essere definito soltanto economico. Hanno provato a insegnarci, a spiegarci gli economisti, perché gli fa comodo che si possa pensare all'economia come un qualcosa di separato dal resto del mondo, ma l'economia sta esattamente qui con tutti noi e, come dire, ci sta facendo pagare un pedaggio per questa cosa estremamente impegnativo, perché una delle grandi questioni dell'ambiente è evidentemente il problema dell'economia e dello sviluppo. Però Prima di considerare queste che sono le ripercussioni ovvie, quindi il fatto appunto che la teoria economica ancora oggi non prenda in considerazione il problema delle risorse, non prenda in considerazione il problema dei rifiuti, faccia come se non fosse un problema suo, cosa che, come dire, è piuttosto evidentemente discutibile, questo lo lasciamo da parte e ci chiediamo invece perché la nascita della fabbrica ha un impatto ancora più profondo sul rapporto con l'ambiente dell'Occidente. Perché la fabbrica è di fatto il primo sistema di vita totalmente scollegato dall'ambiente. Con l'industrializzazione e la fine del Settecento compaiono una miriade di cose nuove sulla scena sociale. Abbiamo visto le scienze sociali, abbiamo visto, ne abbiamo parlato ieri, ma quelle sono soltanto una delle parti. Compare l'archeologia, per esempio. Compare lo sport, compare il tempo libero. Il tempo libero non c'era prima. Il tempo libero è un portato della fabbrica. Guarda i casi. E guarda quanto la lingua, no? Ci spiega cose anche quando non le pensiamo noi, sembra che ce le spieghi lei. Tutto sto culto del lavoro, però il tempo in cui non lavori è tempo libero. Il che ti fa pensare che il tempo in cui lavori stai un attimo carcerato. Perlomeno, se uno segue la lingua, no? Dovresti chiamarlo tempo sprecato se fossi coerente col sistema che te ne sta parlando. Invece lo chiami tempo libero. Come sarà? Perché abbiamo immaginato? Vabbè, non lo so, ad ogni modo. Perché parliamo del tempo libero come una novità? Perché nel primario, ovvero sia nel sistema economico centrato sulla agricoltura, non c'è mai un momento in cui non hai niente da fare. Ci sono semplicemente molte attività che vengono distribuite nell'arco della giornata, della settimana e del mese a seconda delle circostanze anche esterne. Se piove, non vai a lavorare nei campi, se piove, stai a casa e fai altro, ripari le cose, prepari le marmellate, fai due chiacchiere, fai una festa, ti siedi intorno al coso, fai qualcosa perché non è che stai senza fare niente. No? Ovvero sia nel tuo vivere a contatto con la natura sei inserito in una serie di cicli ai quali partecipi. Sai perfettamente quando è il momento di piantare, quando è il momento di seminare, quando è il momento di cogliere, quando devi potare, quando devi dare certe cose. Al millesimo di secondo lo sai. Cioè, le culture tradizionali conoscono perfettamente quale luna serve, quanti giorni deve essere passata. Non sono cose a occhio, le sanno perché evidentemente c'è un tipo di sapere che noi abbiamo perso, evidentemente. No? Quel tipo di sapere per il quale riteniamo che la res extensa sia soltanto misurabile. I contadini sanno molto meglio che non è vero, che ci sono dei momenti in cui puoi fare certe cose e dei momenti in cui non puoi. Magari non sanno perché, ma non sappiamo manco noi, quindi più o meno. No? Tanto per dire, non abbiamo ancora idea dell'influsso della Luna sulle maree, come funzioni. Sappiamo che c'è, ma non sappiamo se si limita a quello, se c'è qualcosa che non quadra. Io, per esempio, so benissimo che a Luna piena dormo male. Poi dici, sarai un licantropo? Non lo so, però di fatto io quando c'è luna piena, se non prendo delle gocce, anch'io d'occhio. Poi ognuno ha le sue, no? Però quello l'ho imparato. Per cui, evidentemente, come diceva Shakespeare, ci sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne contempli la tua filosofia. E la nostra ne contempla sempre meno, il che ci sta trasformando il mondo in un posto noiosissimo. Perché noi dal mondo ci aspettiamo semplicemente quello che pensiamo ci sia, e siccome pensiamo che ci sia pochissimo, poi il mondo diventa una noia mortale. Cioè, che sta a fare qua? Perché? Tanto è il problema del senso di cui parlavamo ieri, no? Però dicevamo questo: che tipo di problema innesca nel momento in cui finisce? Che finché tu ti senti inserito nel ciclo naturale, dai il valore giusto all'ambiente e a tutto quello che questo comporta. Con la fabbrica questo non c'è più, perché la fabbrica non ha un ciclo di vita che è connesso all'ambiente, la fabbrica ha un ciclo di vita che è connesso alla produzione. Capite? E non ha nessuna limitazione ambientale, cioè che tu, che piova, nevichi o ci sia il sole, tu vai a lavorare comunque. Capite? E il tuo lavoro non ti permette in alcun modo di essere fatto se non lì. Quindi non è che l'operaio dice, vabbè, vado a casa, non c'ho niente da fare, allora che ne so, mi lucido qualche bullone. No, perché i bulloni stanno in fabbrica, non te li porti a casa. Capite? Quindi, che succede? Che in questo modo tu hai 12 ore, cominciamo con la 14 ore, 16 ore, come era all'inizio, poi dopo si sono accorti che non potevano perché gli moriva la gente ed era un po' un problema. Poi Però comunque hai queste ore dedicate al lavoro, 6-8 ore dedicate al sonno e agli svaghi, è un buco. E questo è il punto. Che fai in quel buco? Soprattutto tu che non sei abituato, perché vi ricordo, come dicevamo ieri, che qui ci troviamo davanti a Unicum. Non c'era nessuno che sapeva come fare, perché non si era mai fatto, semplicemente. Non esisteva il problema che faccio adesso, che per noi è un problema invece corrente, no? Vabbè, mo c'ho duro il buco, che faccio? Ecco, no, non c'era una duro il buco prima. Noi siamo abituati ad andare avanti con tutti questi frammenti di tempo dei quali non sappiamo cosa diavolo fare, nei momenti sbagliati ovviamente, perché eccetera eccetera e via discorrendo. Ma i primi che si pongono il problema non sanno come risolverlo, tant'è che nelle città uno dei grossi problemi fondamentali è esattamente la gestione dell'ordine pubblico. Perché tu ti trovi masse di maschi in età abbastanza, come dire, nel fiore degli anni, quindi pieni di energie, di testosterone, di cose, che non sanno come fare a passare il loro tempo quando non lavorano. E quindi bevono, si azzuffano, fanno cose che sono, come dire, in qualche misura censurabili. Però il grande problema sul quale invece volevo porre la vostra attenzione qui, che non è tanto questo, è quello del divorzio dal contesto naturale che questo comporta. Capite? Perché quel comportamento, quello delle 8 ore, 10 ore, 12 ore, della divisione così precisa dei delle nostre agende, dei nostri programmi di software, eccetera, eccetera, in 9, 10, 10, 11, 11, 45, 11, 55, tutte queste cose che ci piacciono tanto, era del tutto innaturale per loro. E di fatto lo sarebbe in generale per chiunque, perché noi sappiamo perfettamente che a seconda del tenore dell'esperienza, un'ora o è troppo poco, oppure non servirebbe, eccetera, che è quello che stavo dicendo con loro prima parlando della lezione. La lezione non può essere concepita come fatta di blocchi, no? Come se fossimo in fabbrica a dare martellate sui cosi, sui pezzi di marmo, perché non è così. No? Le lezioni possono avere un clou. Durare 10 minuti ed essere eccezionalmente trasmissivo, durare 3 ore e non dire niente a nessuno, non è così che si può ragionare di queste cose. Però noi oggi ragioniamo solo così. No? Tant'è che poi c'è il delirio. Allora tu fai le ore di lezione, le quali ore di lezione non durano un'ora, ma durano un po' di meno. Hai i semestri compatti che sono 2 mesi e mezzo. Questa è ibris platonica allo stato brado, è il controllo del tempo. Sono delle pretese assurde. Cioè, semestre? 2 mesi e mezzo? Come funziona questa cosa? Semestre, a casa mia, dovrebbero essere 6 mesi, no? Niente, no, manco più gennaio, quindi da fine settembre a metà dicembre, con tutti i ponti, le feste, i Cristi, le Madonne, tutto quanto dentro, no? Ecco, questo è il segno di dove portano questo tipo di distinzioni. No, il fatto che il tempo abbia una sua, poi dall'altra parte c'è la fisica che ci dice che il tempo non esiste, per cui figuriamoci, insomma, stiamo ben messi per un certo, per molti versi. Però il problema centrale è questo, noi abbiamo perso completamente il contatto con questo genere di ragionamenti, col fatto che ci vuole il tempo che ci vuole, come mi dicevano ad Amalfi quando andavamo a fare i convegni che ero giovane, ma fa sto cappuccino cosa? Ci vuole il tempo che ci vuole. Ed era vero, ci vuole il tempo, anche per capire ci vuole il tempo che ci vuole. C'è niente da fare. Non è che perché io ti spiego una cosa tu la capisci, magari tutto sarebbe molto più semplice, però non funziona così. Quindi io ti dico una cosa, te la ridico, tu ci pensi, ci dormi sopra, ne parli con qualcun altro, te la scordi per 15 giorni, ma a un certo punto, cazzo, ecco che voleva dire. Dopo, X. No? Eureka. Bellissima parola, è quello che significa. Tu le cose le capisci in un altro momento perché non sei tu quello che sta capendo. O meglio, c'è il problema dell'io e del sé. C'è qualcosa che sta capendo, ma non è quello che tu ritieni sia il tutto te. L'io, da questo punto di vista, è un grosso problema. È più un intralcio che non un aiuto. No? Tant'è che il sapere migliore è quello che tu riesci a fargli passare alle spalle, è quello che gli infili, come dire, a tradimento dietro, che non viene filtrato, non viene smussato, non viene in nessun modo ottuso. Ma capite che come fai a ragionare su una scala organizzativa con questi canoni? Non è pensabile, no? Chiaramente. E quindi che decidi di fare? O mantieni l'insegnamento di qualità o te tieni quello di quantità. A noi piace tanto la quantità ed eccoci qua, evidentemente, no? Però tenete presente, per esempio, che se andate a prendere la tradizione buddista, per esempio, una tradizione estremamente, ma anche cristiana da questo punto di vista, le grandi comunicazioni tra il maestro e i discepoli non sono mai dette, sono sempre gesti, sorrisi, lievi inclinazioni del capo, doni, ma non dicono mai niente. Noi abbiamo dato alla parola un peso che la parola non si merita per molti versi, o perlomeno come l'abbiamo ridotta noi, poi lì ci sarebbe estensivamente da discutere. Però saprete anche da un punto di vista di comunicazione che ci sono numerosissimi studi oramai che ci dicono che il peso della parola nella comunicazione è circa l'8%, il restante 92% è altro. Quindi insomma ci sarebbe, no, parecchie cosette da dire su questo, però lasciamole perdere e riprendiamo quello che dicevamo. Purtroppo il discorso è più o meno lo stesso per altri versi, perché è un problema di qualità contro quantità. Allora qui noi abbiamo una situazione precedente, che era una situazione dove non c'erano le città, dove c'era un'altissima mortalità infantile, quello che volete, per carità, assolutamente, su questo nulla da eccepire. Però di fatto da un punto di vista ambientale avevamo una situazione nella quale l'umanità viveva nel territorio e in qualche misura ne sapeva molto più di quanto non ne sappia oggi. Perché? Perché tutte le varie pievi, tutte le varie cascine, tutte le varie frazioni e tutto quello che volete rappresentavano di fatto cosa? La distribuzione dell'umanità sul territorio. Non c'erano le grandi città perché le grandi città non servivano a niente. Servivano soltanto in casi particolari, eppure lì c'era da discutere, perché sì, in caso di epidemia tutti andavano in città e così l'epidemia era contenta, matta, e poteva fare necatombe. Potevano andare bene quando c'erano i barbari, quando c'erano gli eserciti nemici, sì, in una serie di situazioni andava pure bene, ma vivere in città era una cosa impensabile, anche perché le città allora, come spesso capita anche oggi, da un punto di vista igienico non è che facessero proprio faville, no? Ci sono resoconti e resoconti sia di diari di viaggio che di romanzi storici che vengono scritti con una certa attenzione, che sottolineano tutti unanimemente il fatto che tu la città la sentivi da chilometri, miglia di distanza, perché puzzava in un modo raccapricciante. Oggi la vedi da chilometri e miglia di distanza, no? Tu arrivi e ti vedi come una specie di calotta perlacea che dici sarà quella smog e qui lì c'è la città, quindi non è che non la vedi. Anzi, noi oggi cominciamo a sapere perfettamente che le città sono uno dei modi più stupidi in assoluto per vivere su questo pianeta, perché costano in termini di inquinamento, di risorse, di gestione del territorio, costano una fortuna, no? Però le moltiplichiamo. Come vi dicevo ieri, la prima è stata Roma illo tempore, poi è venuta Londra nel 1820, oggi siamo a 55 metropoli che superano quindi almeno il milione, ma abbondantemente, qui ormai siamo da 10 milioni in su. E l'idea è che continueremo. Qualche anno fa abbiamo festeggiato più della metà della razza umana che vive in città. Il territorio, ovviamente, non lo vedi. Perché dovresti vedere il territorio? Tu non hai nulla a che fare col territorio. Il territorio per te è diventato un posto nel quale ti trovi in transito in linea di massima, un posto del quale hai una consapevolezza estremamente appannata, perché non ne sai più niente, né ti interessa. Quello è il problema. Non hai interesse a sapere se c'è qualche albero che è caduto nel fosso sotto casa, non vuoi sapere se stai costruendo la tua casa in un punto in cui esonda un fiume o meno, no? E quindi poi abbiamo costantemente gente che si lamenta dopo aver costruito casa dentro un torrente, che il torrente gli è entrato in casa, e tu gli dovresti dire veramente dovremmo far parlare pure il torrente magari, no? Visto che c'hai questi tipi di atteggiamento, però comunque, e questo è il nostro quotidiano, no? Quotidiano di frane, quotidiano di dissesto idrogeologico, e chi più ne ha più ne metta. Quello nasce con l'industrializzazione, è da lì che comincia, ed oggi in qualche misura si sta sanando da solo. Non so se lo sapete, ma in Italia negli ultimi anni, non mi ricordo il numero preciso perché purtroppo con i numeri non ho un buon rapporto, c'è stato comunque un incremento del 20% della superficie boschiva, cosa che ci ha permesso di fare un'eccellente figura in Europa e di saldare un sacco di debiti che avevamo per le emissioni nocive. Ma non è che l'abbiamo piantati gli alberi, è che hanno abbandonato i campi e c'è tornata la natura. Stop, fa tutto da sola. Questo è il punto. Perché? Perché in un sacco di territori, andate a Colfiorito e capirete di che parlo, non c'è più nessuno. Sono completamente abbandonati. Che non è quello che avevamo in mente. E non è una buona idea. Per carità, meglio la foresta che nulla. Questo non c'è piove. Però nella situazione corrente ci sarebbe bisogno di coltivarla la foresta. Anche perché la foresta è una ricchezza. La silvicoltura è tanta roba. Però noi non sappiamo assolutamente più come fare. Né ci pensiamo. È vero che i processi culturali per qualche verso ci stanno aiutando, tant'è che ci sono molti giovani che tornano a fare agricolture biologiche, coltivazioni dove l'economia, la tecnologia si sposa a tutta una serie di altre cose, quindi un minimo ritorno alla terra c'è. Però questo che cosa richiederebbe? Richiederebbe dei cambiamenti a monte, per cui il ritorno alla terra non diventi un costo sociale che tu paghi. Perché ad oggi noi continuiamo ad avere un'idea, un modello di successo che non ha a che fare con il ritorno alla terra. Chi è sulla terra è un tarpano, un tartufo, un tipo di coccio, uno che comunque è superato, abbandonato all'indietro dal progresso che va avanti. E quindi chi è che vuole fare questa cosa? Chi è che ambisce ad andare a lavorare sulla terra? Perché la terra è sporca, ragazzi. Puoi essere il biologico che ti pare, ma la terra è anche sporca. Io cammino, sono escursionista, quindi diciamo che ho un rapporto abbastanza concreto con la cacca, perché camminando nei campi, no? Allora, quest'estate siamo andati a fare un anello di percorso in Val di Non con mia moglie e siamo passati per una cascina modello. Beh, è stata la prima volta che ho quasi vomitato, perché c'era il contadino che stava svuotando la stalla. E vi giuro che io un tanfo del genere non l'avevo mai sentito in vita mia. Era come camminare attraverso un muro di gelatina puzzolente, una cosa
Non è
terrificante.
cresciuto in campagna, quindi.
Questo io ne ho sentite, cioè ci sono stato abbastanza, non ci sono cresciuto, ma l'ho frequentato. Ma una puzza così non l'ho mai sentita, giuro, una cosa allucinante. Quindi questo è come dire, un fattore della questione. Noi siamo quelli che con gli odori abbiamo un rapporto pessimo, non so se ci avete fatto caso. Ma siamo una cultura che rimuove tutti gli odori naturali e ci mette altro. Noi siamo una cultura che cambia costantemente. Ciò che è naturale qui non ha cittadinanza. E quello è il problema dell'ambiente, non è solo il problema delle buste, è tutto. Cioè noi siamo sempre meno consapevoli di far parte e di essere ambiente, perché la frase clou della questione è questa: noi siamo ambiente, non siamo in un ambiente, noi siamo l'ambiente. Ma siamo l'ambiente da tutti i punti di vista, nel senso che anche da un punto di vista di abitanti e di colonie, noi siamo ambiente, siamo miliardi di esseri viventi, non solo noi. Noi abbiamo questa paranoia dell'io di essere unico, inconfondibile e chiuso nei rapporti del resto del pianeta, che è una balla colossale. Noi oggi sappiamo perfettamente che la gran parte delle malattie dermatologiche ha a che fare con un disequilibrio nelle popolazioni di flora batterica che ci abitano addosso. Sappiamo benissimo che quando dobbiamo andare in bagno abbiamo bisogno di miliardi di batteri che sorridono, come avrete visto, suppongo, in televisione, e via discorrendo. Quindi chi saremmo noi? Cioè, nel momento in cui noi siamo un ecosistema esattamente come fuori, solo che abbiamo la sorellona che ti porta la mucchina così puoi sterminare tutti i batteri di casa, abbiamo quell'altra che c'è l'isoform così puoi anche farti un piatto di spaghetti dentro la tazza del cesso. Qualcuno mi deve spiegare perché tu ti debba porre questo problema, mangiare in cucina gli spaghetti, no, però lo devi fare nella tazza del cesso ed è un continuo. E beh, per forza, no? Vuoi dire, perché quello poi te si riflette conto, tu spruzzi l'isoform, quello ti torna addosso perché tu non è che stai da un'altra parte, ti stermini quello che c'è addosso e te viene la scabbia e te la meriti pure per molti versi, però è la stupidità che è raccapricciante. O meglio, il fatto che in questo particolare campo la comunicazione tutto è tranne che razionale. La razionalità qui non c'è, perché noi sappiamo molto meglio di quello. Noi sapremmo perfettamente tutta una serie di cose. Però guarda caso, se io devo vendere il mio prodotto, devo schiacciare i batteri, perché devo trovare un nemico da qualche parte, questi batteri sono perfetti. Come se gli facesse un qualcosa ai batteri che arrivi tu con la mucchina, perché capirai, ci sono talmente tanti miliardi di miliardi di miliardi che poi di... Sai che cosa cambi? Li educhi soltanto, così i prossimi della mucchina se ne sbattono. Questo hai risolto le due cose, come i vari antibiotici che dai agli animali per farli sopravvivere nelle condizioni orribili nelle quali li facciamo crescere, tutte queste cose che poi le mangiamo noi, non altro. Quello è bello. Quindi questo indica una cecità totale. Capite? C'era un libro di testo che non ho adottato quest'anno perché volevo fare un altro discorso, ma sarebbe bello che leggeste, che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, di un antropologo, tanto per cambiare, che si chiama Franco La Cecla, architetto, antropologo, sociologo, un altro di quelli che non si riesce a capire bene di preciso che cosa voleva fare da grande. Ed è un testo magnifico perché parla esattamente di questo, parla della lobotomia del senso dell'abitare, che è un'espressione forte, ma che secondo me è estremamente corretto utilizzare. Noi siamo lobotomizzati da questo punto di vista. Non ci rendiamo più conto di nulla, non sappiamo assolutamente niente, passano gli equinozi, passano i solstizi, date che sono date assolutamente sempre state considerate come cardinali per qualunque tipo di vita sociale, per noi è un nulla, non ne sappiamo assolutamente niente. Eh? Senza ambiente. Dovrebbe essere la terza, se non vado errato. Ed è veramente un bel libro. Sì, decisamente un bel libro. Però, ecco, quello su cui appunto volevo richiamare la vostra attenzione è esattamente questo, è che questa lobotomia capita, avviene, a seguito dell'inizio dei processi di razionalizzazione. E i processi di razionalizzazione, per molti versi, possono essere letti anche come processi di forzata dipendenza. Cosa dice la Cecla in uno dei passaggi in assoluto più belli del libro? Parla di quando cominciarono a mettere i nomi alle strade di Parigi. Perché, come dicevo le vostre colleghe prima, la proprietà privata è nata a metà 600, prima non c'era. E non c'erano manco i nomi delle strade, non c'erano manco gli indirizzi. In tanti posti non ci sono manco oggi. Voi saprete, suppongo, che a Tokyo, per esempio, in Giappone, non c'è l'indirizzo. Ti dicono a casa accanto a quello che fa questo, oppure a casa vicino al molo, comunque non c'è. Ma mica soltanto il Giappone è lontano, ma anche in Irlanda. Conoscete gli U2? Sentite gli U2? No? C'è una canzone che si chiama Where the Streets Have No Name. È l'Irlanda, non è un posto che si sono inventati. No, lì vai a Manor House, fine. Non è che c'è un posto, c'è la casa che si chiama così, dopodiché la trovi. Ma non ti dice dov'è, non c'è un indirizzo. Perché l'indirizzo è qualcosa sul quale si potrebbe discutere. No? L'indirizzo è cartesiano, dicevamo ieri Cartesio. Sono le coordinate con le quali ti trovano. Allora, a un certo punto, gli esattori di tasse, i responsabili delle leve e tutti quelli che erano impegnati a gestire questa risorsa fondamentale che era l'uomo, perché la risorsa fondamentale è stato l'uomo fino all'altro ieri praticamente, oggi non serve più, ma fino all'altro ieri era l'uomo maschio di un certo tipo di età che era la risorsa centrale per le nazioni, e bisognava gestirla in modo più efficace perché questi scappavano, si nascondevano, erano renitenti, reticenti, non si poteva fare, quindi bisognava in qualche misura. Allora cominciano a dare i nomi alle strade. E quelli che mettono i nomi alle strade vanno con la scorta armata dell'esercito, perché la gente li uccide, non li picchia, li uccide proprio. So se capite l'importo della questione. Cioè, questi sono gesti che per noi sembrano ridicoli, qui leggi una strada, via Verdi, già via dei Pagliari, non so se c'è, ma comunque. Chi se ne frega, chiameranno domani via Mara Carfagna, che ne so, quello che è, no? A noi non ci interessa, non ce ne frega nulla. Perché noi non ci abitiamo, anche se abitiamo lì, non ci abitiamo in pratica, perché abitare significa altro. Abitare vuol dire avere un rapporto creativo, attivo col territorio, vuol dire che lui è parte di te e non può arrivare qualcuno a dirti che questa mano si chiama X, perché tu gli emeni, nella migliore delle ipotesi. Allora tu non puoi andare in una comunità che si riconosce in un posto che ha un nome da sempre e dire no, questo da oggi si chiama via Montesquieu. No, col cazzo, qui t'ammazzo, te ce lascio. Ma succedeva così, capite? È stato uno stupro, lo stupro delle comunità che abitavano anche in città in quel tempo, perché come dice la Cecla, a quel tempo le città erano un insieme di foreste, come succede in tanti posti ancora oggi. Ci sono dei quartieri, non sono una questione amministrativa. Sono un luogo dove tu appartieni, e se uno va a chiedere a qualcuno che abita lì, la domanda è chi lo vuole sapere, che te frega, perché lo cerchi? Questo è il punto, no? Perché c'è una forma di comunità che si autodifende, che protegge i suoi componenti, che è incardinata su un territorio, che sa le storie del territorio, che quel territorio l'ha fatto anche col suo sangue. Questo è un rapporto col territorio vivo. Il nostro non lo è. Noi ci troviamo a passare, siamo di passaggio. E quindi possono cambiare i nomi, possono cambiare i negozi, no? La città ormai è diventata una cosa che non la riconosci. Stai lontano 2 mesi, torni e non trovi più niente di quello che c'era prima. Questo è il punto. È il transeunte. E se la città è il transeunte, la città è l'ambiente della gran parte di noi, direi che l'equazione è facile. Come fai a porti il problema della forra a 5 miglia dal centro della città o del perché qualche imbecille è andato a prendere un bel vedere e ci ha buttato una cucina? Se io mi chiedo, perché se cammini li vedi, no? Lì ti domandi, ma quale logica c'è in testa uno che se incolla una lavatrice e la viene a buttare qua? E cos'è che non vede? Perché tu sei davanti a un panorama che te lascia di stucco. E sto stronzo è venuto a buttare un bidelli. Che devi fare con uno così? Come fai a intervenire su uno così? Io è questo che vorrei che pensaste. Io non ci riesco, non so più che devo fare. Stavo parlandone con lei stamattina. Stiamo provando a fare una serie di iniziative di sensibilizzazione ambientale che incontrano dei fallimenti eclatanti, totali proprio. Come se io penso questo trave mi darebbe più retta. Se io parlassi a lui, può darsi. In capo a qualche giorno magari ci capiamo. Il resto del mondo no. Quindi la domanda è, che potremmo fare? Da dove passiamo per far venire a qualcuno un dubbio che dica, oh, ma può darsi che in effetti... ci sarebbe altro, potremmo fare diversamente, potremmo tentare, boh, non lo so cosa, perché non... Il problema è che non lo sa nessuno, la grande questione, punto interrogativo, maiuscolo, è che noi sull'ambiente oggi siamo totalmente balbettanti, perché non abbiamo idea. Perché io ne parlo, ma io non è che vivo nell'ambiente, ci provo, mi sforzo, a volte ci riesco, ma io sono figlio del mio tempo, a me mi hanno insegnato certe cose, sono cresciuto con certe idee, idem voi. Non è così facile dimenticarselo, non è così facile dimenticarti quello che ritieni naturale e che non è naturale, perché c'è niente di naturale, no? Però il problema è quello, allora come facciamo a mettere il problema in una luce che sia comprensibile, spiegabile, diffondibile? È un problema serio, ragazzi. Perché la necessità c'è tutta, è evidente, no? Quindi questa, la questione della Volkswagen, secondo me, è assolutamente indicativa dell'approccio che noi abbiamo alla questione ambientale, come d'altronde a quasi tutte le altre questioni, che è un approccio assolutamente formale, è un approccio procedurale, è il portato della razionalizzazione weberiana all'ultimo livello, la burocrazia a tutti gli effetti. Quando hai fatto i pezzi di carta relativi, la questione è chiusa, anche se poi con quello che accade sul territorio non c'è nessun tipo di connessione, perché non c'è, no? Allora, quello ha fatto i test, l'ha fatto in una situazione che non si riprodurrà mai da nessuna parte nella vita vera, e basta, e siamo tutti contenti. Il concetto della qualità, il total quality management, tutte queste belle cose, ma che significano? Quando basta cambiare i parametri per ottenere un trionfo o un fallimento? L'acqua potabile, c'è tanta acqua potabile in più, grazie al cazzo abbiamo deciso che poteva essere più sporca di prima per berla e abbiamo risolto, ma il problema... si è risolto? No, l'acqua è sempre schifo come prima. E questo è il modo in cui noi operiamo. Ci siamo autoconvinti di essere in grado di modificare la realtà con dei segni di penna, con dei click, ma la realtà se ne sbatte. Quello è il problema. Poi dopo si stupiscono che ci sono i crolli, che ci sono gli incendi, che ci sono le decimazioni. Di che ti stupisci? Come fai a stupirti? Allora, io fino a poco tempo fa ero convinto che non poteva essere che fossimo tutti stupidi. Adesso ho qualche dubbio. Però, diciamo, il punto problematico della stupidità... Allora, come dico sempre su Facebook, la stupidità dovrebbe essere dolorosa. Questo sarebbe, secondo me, la cosa migliore, perché allora... No, però, posto. Da un punto di vista euristico, non serve. Che non ci dice niente più di quello che sappiamo. Se tu dici che uno ha fatto una cosa perché è stupido... non hai capito niente e la questione è chiusa, quindi non è accettabile. Se tu vuoi cercare di capire perché accadono delle cose, la clausola perché quelli che le fanno sono stupidi non serve. Quindi a noi serve di capire meglio, di capire in un altro modo, di capire per altre vie cos'è che muove i nostri colleghi umani, i nostri prossimi a fare delle cose che sono assolutamente inspiegabili o che sarebbero assolutamente inspiegabili se funzionasse la questione della razionalità umana. È lì c'è un altro enorme interrogativo da porsi. Quindi questo sarà in qualche modo il tema sul quale cercheremo di focalizzarci e quello che vorrei che voi utilizzaste per un eventuale elaborato conclusivo, discussione finale, quello che decideremo di fare. Se poi volete fare un esame normale, per me va benissimo lo stesso. Però, avendo questa opportunità, mi sono detto, vediamo se per caso delle menti che non sono io mi dicono qualcosa di utile, perché io al momento giuro che non so più veramente da che parte passare. Perché questi sono temi con i quali, no, come dicono gli inglesi, si fa lip service. Tutti sono ambientalisti oggi. Chi è che non è ambientalista? Però tutti continuano a buttare le cicche per terra. 15 miliardi di cicche al giorno, sono tanti. No? Però mica te li sei fumati tutti tu. Quindi anche questo bisogna in qualche misura metterlo in conto. Come dicevo allora, io ho scritto un paio di saggi, uno è online, l'altro probabilmente ve lo porto. Ci sto scrivendo da parecchio su questo argomento perché è abbastanza centrale. Dal mio punto di vista uno dei grandi problemi è la sproporzione. Cioè il fatto che noi riusciamo a immaginare che un nostro comportamento può influenzare il pianeta non è ovvio. Anzi, direi che è del tutto controfattuale, nel senso che quello che a noi viene, no? La sensazione è della totale insignificanza, cioè, che posso fare per far male al pianeta, io, qualunque cosa io faccia, e quindi in qualche misura sei assolto dalle responsabilità. Perché te devono spiegare che la tua cicca deve essere sommata agli altri 15 miliardi di cicche, perché dal tuo punto di vista è una cicca, che sarà mai una cicca? La tua busta di plastica che va a fare l'isola di immondizia nell'Oceano Pacifico è una busta di plastica, che sarà mai una busta di plastica? Però è stupido, per molti versi è stupido, perché oggi lo dovresti sapere. No. È sempre un problema di aspettative. Quanto di quello che si dice si sa? Nel senso che diventa un qualcosa sul quale agisci, non che lo sai a livello teorico, perché a livello teorico purtroppo, ragazzi, lascia il tempo che trova. Quindi la domanda è: quanto di quello che t'hanno detto è diventato parte di te tanto da farti cambiare un comportamento qualunque, anche la cicca per terra? Questo è il punto, perché sull'ambiente se non ragioni così non vai da nessuna parte. Perché siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nelle stesse condizioni, siamo tutti con la macchina che non è detto che abbiamo i soldi per farla tenere regolarmente a puntino come dovrebbe essere, con la persona che vuoi vedere e che quindi ti fai 300 km a salire e a scendere, che comunque, no, inquini. Però noi siamo cresciuti con l'idea che la macchina è libertà. Voi meno, ma noi eravamo, come dire, Dio, 17 anni e mezzo, già c'avevo la patente, ero pronto lì così, perché era il sogno di tutti. L'idea di poterti spostare, no? L'indipendenza dalle costrizioni dello spazio, ambiente pure quello. E la macchina è ambiente, perché vivi nella macchina, hai i tuoi sintomi, hai i tuoi colori, i tuoi odori, il tuo modo di comportarti, ci cioè, sono quelli che hanno delle macchine che sembrano delle pattumiere, quelli che hanno delle macchine che dici ma ci sei andato in giro oppure l'hai tenuto a casa fino adesso, no? Tutte queste cose, vuol dire che anche la macchina è ambiente.
Il fatto è che poi adesso per far rispettare qualcosa deve essere sanzionato. Quindi diventa una sorta di sfida, no? Non è mai qualcosa che viene da personale, dici no, non faccio questa cosa perché può nuocere, cioè, no, non faccio questa cosa perché è sanzionata, quindi questo comporta, ormai è tutto un circolo
vizioso. Insomma, bisogna venirne fuori, è quello il problema, perché il discorso della sanzione purtroppo ha a che fare con un'espropriazione, nel bene e nel male. Nel senso che il momento, allora vi racconto questo aneddoto e poi chiudiamo. Sono andato a Ponza qualche anno fa e vicino a Ponza c'è un'isola che mo non mi ricordo manco più come si chiama.
Palmarola.
E dimmi la prima? Palmarola? Lì. Attracchiamo a Palmarola una spiaggia di sassi bellissima, totalmente ricoperta di bottiglie di plastica e di buste. Al che io sono sceso, ho preso una busta e ho cominciato a raccogliere bottiglie di plastica. Non ci riesco, ma sta talmente sui nervi che io torno giù, torno regolarmente alle escursioni con tutte buste di immondizia di tutti i cretini che l'hanno lasciata in giro, no? Allora cominciato, arriva una signora, ma lei è di qua. Perché la logica è che se tu non sei di là, a te non te ne frega un cazzo. Non è un tuo problema. Capite dove è il punto?
Sapere che essere di là è l'unica persona che è il guardiano
dell'isola. E che non gliene frega manco niente, oltretutto, come se non bastasse, ma poveraccio, non è che pure quello può passare la vita a raccattare bottiglie che gli hanno buttato in mare da tutte le parti, ovviamente, no? Però il punto è questo, cioè finché tu non lo vivi come un tuo problema, dovunque tu sia, la questione è persa. Semplice. Perché tu butti la bottiglia qui e va a finire il Pacifico, va a finire a Palmarola, va a finire in bocca ai delfini che si strangolano nell'Oceano Atlantico. Tu non ne hai idea, ma a te manco te ne frega niente. Quello è il punto centrale. Perché tanto non te l'hanno detto, non te l'ha insegnato nessuno, non ti percepisci più. È quello, cioè un senso lobotomizzato. Per quello la cegla è centrale.
Perché non frega niente sui paesi che pensi che non frega niente, perché se tu sei andato a Parigi, sei andato a Praga, cioè se ti senti in colpa a buttare un pezzo di carta perché vedi tutto pulito.
È vero.
Quindi
però i parigini che vengono in Italia buttano per terra estensivamente. C'è questo problema.
Le persone davanti alla macchina, davanti a te, che buttano la carta per strada, io mi fermerei a dire che stai facendo.
E io lo faccio spesso e mi mandano anche a fanculo.
È proprio
giustamente.
Non riesco. Però perché sai che in Italia questo è permesso. Se tu vai in Francia, almeno dal mio punto di vista,
sì, siamo d'accordo, su questo è vero, ci sono delle sensibilità ambientali di un certo genere e avremmo parlato della Germania fino all'altro ieri. Capito? Dov'è il problema? Sono gli stessi che fanno le macchine taroccane. È un po' un problema. Che esistano delle sensibilità ambientali ben diverse dalla nostra, noi da questo punto di vista purtroppo siamo un disastro, da quasi tutti i punti di vista, devo dire. Però è vero. Ma poi appunto ti capitano queste cose e lì dici ok, allora se manco loro, chi?
Che poi ci sono troppi opposti, o si è ambientalisti allo stato puro, o non lo si è.
Cioè, è quello il dramma della questione.
C'è chi vuole che si batte l'albero e quindi si incatena sull'albero, c'è chi vuole, quindi non c'è una via di mezzo.
Beh, quello è anche un problema di out-out, come vedremo, eh? Problema di, come dire, di capacità della lettura del reale che è compromessa a monte. Noi arriviamo con degli strumenti cognitivi che fanno piangere e quindi riuscire a capire l'ambiente da questo punto di vista diventa un disastro, perché che può sembrare ridicolo, ma una delle risorse per l'ambiente oggi sono i cacciatori. Tu dici come i cacciatori? Sì, perché i cacciatori sono gli unici che vanno in giro, quindi quelli che ti segnalano i fossi riempiti, le difficoltà sul sentiero, che tracciano un minimo di cammino attraverso i boschi, sono i cacciatori. Che vuoi fare?
Anche adesso anche il forestale dello Stato verrà.
Capito? Ti trovi in situazioni dove riuscire a dire A o B è impossibile. È semplicemente impossibile. Quindi bisogna anche lì, ed è il motivo per cui vi parlavo del libro di Morin, bisogna cominciare a capire il mondo in un altro modo, perché il modo in cui lo conosciamo noi ci sta portando alla rovina. Non è una battuta, è vero. Noi abbiamo una serie di meccanismi di comprensione del mondo che sono sbagliati, perché il mondo non è fatto così e noi sono 300 anni che vorremmo fare il mondo come diciamo noi e il mondo continua a farci presente che no, non funziona, insisti e io te mando i tsunami, le estati più calde degli ultimi 150 anni, i terremoti, l'ira di Dio, perché a un certo punto arriveranno i quattro cavalieri dell'Apocalisse, suppongo, perché a un certo punto diciamo, l'unica cosa che a me è andata bene di Avatar è stato quando si è incazzato il pianeta e l'ha distrutto. Ho detto, cribbio, ma ci capitasse pure a noi questa cosa? Sarebbe, no, tutto sommato una lezione come un'altra. Però è evidente che le cose non vanno, che non può funzionare così da tutti i punti di vista del mondo. Cioè, noi abbiamo fatto le più grandi discariche di immondizia del mondo. Prima facevano il Colosso di Rodi e noi invece facciamo le colline di Zella. Cioè, porsi il problema sarebbe carino, ma non c'è verso. Quindi
anche se succedono le catastrofi, però non è che c'è una persona almeno che si pone il punto interrogativo per dire, ma veramente forse costruito troppo vicino al letto del fiume, magari no? L'amministrazione comunale doveva erigere il muro più alto.
È quella l'espropriazione.
Cioè, non ci ho pensato mai, ma magari forse no, ho sbagliato io.
Sì, però il problema sai qual è? Che la retorica del tempo è una retorica assolutamente deresponsabilizzante. C'è sempre qualcun altro che ci deve pensare. A tutto. Tanto che ormai siamo arrivati ai life coach, che sono quelli che pensano a come tu vivi. E tu ti interroghi e dici, ma io allora te preciso che starei a fare qua? Però è quello il punto. Cioè abbiamo costruito un modo di fare il sapere che porta inevitabilmente a questo discorso. Fino a 30 anni fa c'era una buca per strada davanti a casa tua, la chiudevi. Senza porti il problema che poteva essere. Adesso no, adesso chiami in comune e te incazzi se non c'è i soldi per venire a chiudere la buca davanti a casa. Quindi questo poi diventa una cosa ingestibile, chiaramente, no? Perché ci sarebbero delle cose che sarebbe auspicabile che ci facessimo per conto nostro. Sarebbe meglio che ci facessimo per conto nostro, perché quel rapporto col territorio è un rapporto di cura, in un modo o nell'altro. Quando dici andiamo a pulire l'aiuola, andiamo a levare le bottiglie dalla spiaggia di Palmarola, eccetera, è quello il tentativo, non è semplicemente l'aiuola, è recuperare un ruolo attivo, perché noi siamo sempre meno attivi. Poi ti parlano della cittadinanza attiva. E come la fai la cittadinanza attiva? Da che parte cominci? Quando hai spiegato la cittadinanza in tutti i modi possibili e immaginabili che lei di attivo non ha nulla, perché ci pensi tu, ci pensa lui, ci pensa quell'altro, comunque dai famosi indirizzi di Parigi in poi, tu dipendi. E uno poi diventa uno che dipende. No? C'è il Carlo Mongardini, che è un sociologo di Roma col quale ho studiato, che mi ha lasciato molto, devo dire, che parla della categoria dell'avente diritto per la modernità tarda, non il cittadino. Noi abbiamo solo diritti, doveri zero, peregrinaggio.